Se esiste il viaggio di lutto, questo lo è. Non che in certi momenti uno abbia molta voglia di andarsene in giro, ma in questo caso c'è un impegno preso da tempo con la Fiera del Libro di Lima e rispettarlo diventa anche un'opportunità di rialzarsi dopo la batosta. Quando l'invito è arrivato, quasi un anno fa, la mamma non era ancora malata, o meglio, non si sapeva ancora che fosse malata. E con Manuela, la moglie, avevamo fantasticato un bel po' sull'occasione che esso ci offriva di dilatare il viaggio e farne un'esperienza indimenticabile, dato che entrambi, per motivi diversi, coltiviamo fin dall'infanzia il mito del Perù. Ci ritroviamo ad affrontarlo in tutt'altro stato d'animo, ridotto all'osso come durata, e senza l'entusiasmo che vi avevamo sempre associato nei nostri sogni, ma anche in un clima così crepuscolare rimane pur sempre un viaggio, maledizione, una lezione di danza di Dio, e l'energia prodotta dal movimento sarà lo stesso un'occasione di distaccarsi un poco dal vuoto e dalla perdita. Questo con un piccolo sforzo riesco a crederlo veramente. Oltretutto, senza che dovessi preoccuparmene, Manuela ha comunque organizzato qualcosa. «Lascia fare a me», mi ha detto, e io l'ho lasciata fare. Ho compiuto tanti gesti così vani negli ultimi mesi e ho preso così tante decisioni che non posso neanche immaginare qualcosa di meglio. Il primo impatto, del resto, è fortissimo. Nella luce accecante del mattino, guardando dal finestrino dell'aereo, rimaniamo sbalorditi ad ammirare il passaggio sopra le Ande. Le vette bianche e possenti, vicinissime, e tutto intorno un susseguirsi di increspature e di gole, di slanci, valli e strapiombi a perdita d'occhio, come sconfinate onde telluriche. La cordigliera. Ed è strano, ma quello che ci viene in mente è proprio il mare, le onde del mare. Un mare di terra, come solidificato da una qualche imperscrutabile fenomeno di metamorfosi che ha tramutato l'acqua in roccia. Con questa meraviglia ancora negli occhi, atterriamo all'aeroporto di Lima e veniamo accompagnati in albergo attraversando le diverse città concentriche che compongono questa languida metropoli. Le favelas, dove si ammassano gli indios provenienti dalle montagne, poi le periferie dei pobrecitos, sempre meno squallide e desolate via via che ci si avvicina al centro, e infine il centro, o meglio i centri, con la loro sontuosa decadenza, la loro solenne eleganza londinese. E londinese è anche il clima, in questo inverno australe grigio e senza pioggia, per via della peculiarità di Lima di trovarsi in un punto in cui la corrente di Humboldt, proveniente dall'Antartide, inverte i fenomeni meteorologici tropicali, schiaccia le masse nuvolose contro le Ande e raffredda la temperatura anche d'estate, azzerando quasi del tutto le precipitazioni. C'è solo la garua, la pioggerellina impercettibile che trasuda dalle pagine di Mario Vargas Llosa, e che ci accoglie col proprio malinconico saluto. L'albergo si chiama Sonesta e El Olivar, nel magnifico quartiere di San Isidro. È un hotel di lusso, innegabilmente, e noi siamo ospiti della Fiera del Libro, ma i prezzi non sono proibitivi, a quanto vediamo scritto sulla porta della nostra stanza, meno di $200 americani a notte, che col cambio vantaggioso di questi tempi in euro diventa una cifra interessante. Di veramente bello c'è soprattutto l'olivar, per l'appunto, l'oliveto secolare che rende così raccolta, calda e per noi familiare la piazzetta davanti all'ingresso. Mentre io faccio conoscenza con gli organizzatori della fiera, prendendo accordi per la conferenza del 27, Manuela sbriga in fretta la sua faccenda all'agenzia di viaggi dell'hotel. E così, quando saliamo sul taxi per andare un po' a spasso, abbiamo in tasca un pacchetto di 2 giorni al Machu Picchu, che seppur ridotto ai minimi termini, senza lago Titicaca, senza Arequipa, senza Amazzonia e Paracas e Puno e deserto Nazca, restituisce comunque al nostro soggiorno un poco della prospettiva mitica nella quale l'avevamo sempre immaginato. La prima tappa non può che essere Miraflores. Grazie a Mario Vargas Llosa io amo Lima e la amo da quando avevo 20 anni, e l'emblema di quest'amore è Miraflores. Non l'ho mai visto, nemmeno una volta, nemmeno in fotografia, e tuttavia mi è familiare come se ci fossi sempre vissuto insieme ai personaggi della città e i cani, della conversazione nella cattedrale, di zia Giulia e lo scribacchino, dei cuccioli, della ragazza cattiva. Ora finalmente eccolo qui, i viali alberati, le strade pedonali, i ristoranti, l'ovalo, il parque central, i centri commerciali sul mare, il profumo dell'oceano, le bandiere al vento, i palloncini bianchi e rossi, le palazzine eleganti, gli hotel, le rotonde, i nomi solenni delle avenidas. È strano come mi sento, molto difficile a descriversi. Mi sento a casa, da un lato perché, come ho detto, nella mia mente tutto questo esisteva già, senza una forma vera e propria, come semplice suggerimento di forma. Ma dall'altro lato sono emozionato come un bambino che vede per la prima volta Topolino ad Euro Disney. Passeggiamo nella nebbiolina fino al ristorante che la signora dell'ambasciata che ci ha ricevuti in albergo, Gabriella Conetta, ci ha caldamente raccomandato. È il paese amico. E quando ci arriviamo, appena seduti al tavolo, prima ancora di dare un'occhiata al menù, sento per la prima volta il malloppo che ho dentro cominciare a sciogliersi un poco. L'ambiente sobrio in stile marinaro, la luce che filtra dai finestroni a mosaico, la gentilezza commovente del cameriere indio, il fatto che siamo nel cuore di Miraflores. Tutto questo riesce a costruire un benessere quasi miracoloso per me, che non provavo da mesi. Dice: bastava così poco, un ristorante. Ma non è fatto poco, ci sono in ballo 10.000 chilometri fatti, l'Oceano Pacifico qui accanto, 4 o 5 capolavori della letteratura contemporanea, l'amore di una donna seduta davanti a me e la consapevolezza così a fuoco ora, così evidente, dell'irripetibilità di questo momento. È una specie di piccolo miracolo, invece, i cui ingredienti sono tutti perfetti, tutti benevoli con me. E poi c'è il cibo. Pare che questa sia la migliore sediceria, credo si dica, di Lima. In effetti il ceviche è meraviglioso, freschissimo, con una marinatura fragrante declinata in 1000 modi diversi. Siamo molto affamati e assaggiamo praticamente tutto ciò che il cameriere ci consiglia, trovando difficoltà solo a stilare una classifica di gradimento perché ci sembra tutto buonissimo. E mentre mangiamo mi viene l'impulso di chiamare col telefonino la madre di Manuela a Roma per dirle come stiamo bene, che va tutto bene. Fino a ieri in realtà l'idea stessa che gli altri potessero ancora parlare con la propria madre tanto facilmente, mentre io non potrò farlo mai più, mi suonava oltraggiosa. Ma forse quell'energia di cui parlavo, l'essersi staccati dal vuoto e messi in viaggio, e aver trovato un luogo remoto e familiare di cui godere, e un cibo così buono con cui soddisfare l'appetito, ha cominciato sul serio a produrre effetto. E ora l'idea che la maggior parte delle persone che conosco abbia ancora una madre, anziché intristirmi, mi commuove. Parlo a mia suocera di questo ristorante con un entusiasmo esagerato, forse, ma autentico, scendendo nel dettaglio delle pietanze come se lei dovesse venirci domani, e le do in diretta l'informazione che il conto, frattanto sopraggiunto, è sorprendentemente, anacronisticamente economico. E quando usciamo, sazi, abbracciati e mezzi brilli per il vino cileno con cui abbiamo accompagnato il nostro pasto, sento che qualcosa è veramente successo, che mi sono mosso finalmente e quel cupo sentimento di irreversibilità è rimasto indietro.